Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty. My work is so hard, whoa, whoa.
My work is so
hard. State ascoltando Radio Popolare.
Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife!
Una buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Suggeritore, il Suggeritore versione magazine per tutto il mese di settembre fino alle riprese delle nostre serate in auditorium che partiranno da ottobre con tutti i loro ingredienti. Ci scusiamo per qualche minuto di attesa dovuto a una debacle del nostro Studio 2. Adesso vi stiamo trasmettendo dallo studio 3 e abbiamo ripreso la nostra consueta trasmissione del lunedì sera nell'orario in cui vanno in onda molte delle trasmissioni in diretta che l'anno scorso andavano in onda alle 21. Adesso il nostro orario è quello delle 21:30, quando poi saremo in auditorium. Evidentemente questo semplificherà anche in qualche maniera l'accesso del pubblico, perché ci sarà più tempo per raggiungerci, ma insomma ne parleremo a tempo debito. Un saluto da Ira Rubini, saremo insieme fino alle 22:30 e vi parleremo ancora di quello che va a succedere nel campo del teatro, dello spettacolo dal vivo. Prima però ci prendiamo una pausa musicale.
The cost sometimes is dear. Being complete, knowing defeat, keeping on from year to year. It takes some doing. Monkeys the blue. Life is a school, less you're a fool, but the learning brings you pain. Knowing at once you're just a dunce, trial and error, loss and gain. Some doing monkery. a slow, slow train, driving ever lost again.
Abby Lincoln, Blue Monk, un brano adatto all'orario e anche al tipo di meteorologia che in questo momento circonda gli studi di Radio Popolare, mentre vi parliamo di qualcosa che è stato annunciato questa mattina. Questo è sempre il Suggeritore Magazine, in cui vi raccontiamo un po' di quello che succederà nelle prossime stagioni. Allora, questa volta vi parliamo di teatro fuori porta. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che anche i grandi teatri, un po' come si faceva all'epoca di Paolo Grassi, che fu il primo ad avere l'intuizione non solo di creare un teatro d'arte per tutti con il Piccolo Teatro di Via Rovello, ma anche di, in un secondo momento, portarlo fuori porta o quantomeno fuori dal centro, creando situazioni e luoghi dove il teatro, il grande teatro, quello insomma degli artisti più importanti, dei grandi autori, potesse raggiungere anche un pubblico che a teatro non era abituato ad andarci. Con questo stesso spirito, il Piccolo Teatro da qualche anno, in particolare da quando lo dirige Claudio Longhi, ha cominciato a organizzare delle iniziative in quartieri diversi di Milano. Adesso c'è qualcosa in più da annunciare. Il Piccolo Teatro si sposta infatti anche fuori dalla Grande Milano, anche dalle periferie più vicine, e si sposta in una serie di località della Lombardia: Merate, Barlassina, Cortefranca, Como, Sesto Calende, Pavia, Merate, Treviglio, Voghera, Lodi, Iseo, Cortefranca, Meda, e poi appunto riprende, c'è anche Gola Secca, Casal Pusterlengo, Voghera, eccetera. Insomma, in alcuni posti torna più volte, in altri posti ci va una volta sola con diverse proposte. Alcuni sono dei recital con grandi interpreti. Si ritrova Gaber, poi si ritrova Ada D'Adamo, con grandi interpreti come Sonia Bergamasco, Isabella Aragonese. Poi oltre ai recital ci sono anche i workshop che si terranno appunto in diverse realtà della cultura delle località di cui vi parlavamo, e ci saranno anche lezioni, spettacolo di teatro, tutte queste cose nell'ambito appunto di Teatro Fuori Porta, che è stato presentato quest'oggi e prende il via ai primi di ottobre. Allora vi facciamo ascoltare un po' delle cose che Claudio Longhi ha raccontato a proposito di questa nuova iniziativa del Piccolo Teatro.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qui. Come sapete, l'appuntamento di questa mattina è per presentare un progetto intervento del Piccolo Teatro di Milano fuori dall'ambito strettamente milanese e che irradia nella regione Lombardia. È un piano di intervento capillare, un vero e proprio programma, è un progetto che abbiamo racchiuso sotto il titolo Teatro Fuori Porta. E per parlarvene e per fare qualche riflessione intorno a questa operatività abbiamo con noi anche l'assessore alla cultura di Regione Lombardia, l'assessore Caruso, al quale cedo subito la parola.
Buongiorno a tutti. Funziona, sì. Buongiorno a tutti, grazie direttore. Questo è un progetto a cui Regione Lombardia tiene particolarmente, un progetto importante per la diffusione e la penetrazione di quella che è l'educazione culturale. Anche vuole essere un contrasto alla povertà culturale, alla povertà educativa, quella di uscire dai luoghi canonici. Questo rientra anche molto nel mio piano triennale della cultura, uscire dai luoghi canonici, in questo caso dai palcoscenici, e di andare in giro per tutta la regione. Qua vengono coinvolti più di 13 comuni, 8 province con 60 appuntamenti. È proprio uno strumento anche di coesione sociale. Non si parlerà solo di teatro, ci saranno anche workshop, laboratori, insomma tante iniziative per trasformare le nostre piazze, i nostri borghi in quelli che sono dei palcoscenici. Quindi è un ponte, una possibilità anche a chi non ha mai avuto, e mi ripeto, la possibilità di avvicinarsi al mondo del teatro. Quindi complimenti, e sono contenta come Regione Lombardia, come assessorato la cultura, di sostenere questa iniziativa.
Grazie assessore. Diciamo che le ragioni di fondo di questo progetto sono già state messe in luce dall'assessore, per l'appunto. Quella stessa attenzione, interesse per la necessità di uscire in qualche modo dai luoghi istituzionalmente deputati alla cultura, nel nostro caso il teatro, e entrare in contatto diretto con la comunità, con il territorio, è una linea di intervento che, come sapete, è molto cara anche al Piccolo Teatro di Milano. Diciamo che fino ad ora l'operatività, almeno in questi ultimi anni, del Piccolo Teatro era stata legata soprattutto alla relazione tra teatro e città, quindi quegli smarginamenti, quegli sconfinamenti, quegli attraversamenti di cui stavamo parlando si erano concentrati essenzialmente sull'area del comune di Milano. Con il progetto Teatro Fuori Porta l'idea, per l'appunto, è di ampliare il raggio di intervento, di cercare di allargare la sfera d'azione, sempre in questa ricerca di un rapporto diretto con la comunità, che è il fondamento, il principio del processo teatrale, di allargarlo, dicevo, alla regione. Come accennava l'assessore, sono 8 le province che sono interessate dal progetto, in particolare Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Varese e Pavia, e l'operatività è poi concentrata all'interno di 13 comuni, dentro i quali sono programmate attività sostanzialmente a 3 livelli. Abbiamo un livello più legato alla dimensione dello spettacolo in senso stretto, con 4 recital, e un livello di operatività più collegato alla dimensione laboratoriale, proprio per arrivare a un rapporto con il pubblico che passi attraverso la concretezza dell'esperienza, e sono laboratori di lettura ad alta voce. E una terza fase di intervento che riguarda invece l'ingresso nelle scuole. Già da tempo stiamo sperimentando questa forma di lezioni spettacolo, drammi didattici, quindi esperienze teatrali a tutto tondo, concepite non per essere presentate in palcoscenico, ma per essere presentati nelle scuole, per l'appunto direttamente a contatto con il pubblico dei ragazzi, nella convinzione per l'appunto che sia determinante operare sul piano del contrasto alla povertà educativa, di cui parlava l'assessore, al tempo stesso per formare nuovo pubblico attraverso una pratica diretta del linguaggio teatrale, giusto appunto. I 4 recital di cui vi parlavo vedono coinvolti alcuni protagonisti del teatro italiano di oggi, da Isabella Aragonese, Lino Guanciale, Sonia Bergamasco e Francesco Centorame. Si comincerà proprio con Francesco Centorame ormai fra pochi giorni, il 3 ottobre. Francesco continua il suo lavoro di esplorazione del repertorio di Gaber. Già da anni è nata una collaborazione tra Francesco Centorame e la Fondazione Gaber, e in questo caso il monologo che viene presentato è "Io quella volta lì avevo 25 anni". L'idea per l'appunto è di lavorare anche su questo rapporto diretto con i giovani, per l'appunto. Si tratta di un monologo di Gaber Luporini. E poi si continua con "Come Daria", presentato da Isabella Aragonese. Si tratta di una trasposizione teatrale del romanzo di Ada D'Adamo, che ricorderete aveva vinto lo Strega, è stato un caso letterario lo scorso anno, anche per le vicende che intrecciano quella scrittura alla vita dell'autrice, che ahimè non è più con noi. A dar voce alla scrittura di Isabella di Ada D'Adamo e Isabella Aragonese, la regia e la riduzione sono invece di Fabrizio Arcuri. Per quello che riguarda invece l'intervento di Sonia Bergamasco, è legato a un percorso che Sonia sta sviluppando in questi ultimi mesi intorno alla figura di Eleonora Duse, che diventa una sorta di pretesto per una riflessione intorno al lavoro e alla posizione dell'attrice oggi all'interno della comunità, della società. È un progetto a cui Sonia sta lavorando da tempo, in particolare la drammaturgia di La Duse e noi, ritratto plurale di artista, che è il titolo del recital che Sonia presenterà. Questo lavoro, dicevo, nello specifico è frutto di una ricerca a 4 mani di Sonia e Marianna Zannoni, che lavora alla Fondazione Cini, depositaria dell'archivio Duse. E la regia è curata dalla stessa Sonia. In ultimo abbiamo il Dio di Rosario, interpretato da Lino Guanciale. Arriviamo dalle recenti celebrazioni del centenario testoriano, che hanno portato a un riattraversamento, a una riscoperta di una drammaturgia peraltro sempre presente sulle nostre scene, che è quella di Testori, per l'appunto, soprattutto dell'ultimo Testori. Il Dio di Rosario è uno straordinario romanzo breve o racconto lungo che già Lino Guanciale aveva incontrato durante le celebrazioni del centenario e che adesso ripropone per l'appunto all'interno di questo progetto.
E allora così avete sentito l'assessore alla Regione Lombardia e Claudio Longhi, che ha elaborato con il Piccolo Teatro questa serie di appuntamenti che si svolgeranno in 8 diverse province della Lombardia, con tante località, come vi dicevo, e oltre ai 4 appuntamenti con i recital e i grandi artisti, dicevo, i workshop ad alta voce che si terranno in diversi luoghi, appunto da Sesto Calende a Treviglio, a Voghera, a Erba, in scuole d'arte, biblioteche, sale consiliari a seconda delle disponibilità, per insegnare proprio ad utilizzare la voce o a comprendere quantomeno come la si utilizza, e poi le lezioni di teatro, anche queste sempre in diversi spazi che sono a disposizione dei vari comuni, e questi, soprattutto i workshop e le lezioni, sono ovviamente pensati per i giovanissimi e spesso sono in collaborazione con le scuole. Allora, tutto questo lo trovate sul sito del Piccolo Teatro, si comincia il 3 di ottobre e si va avanti fino a dicembre, Piccolo Teatro Fuori Porta, e facilmente troverete anche tutto il calendario e come prenotare anche per delle classi intere. Invece noi adesso, fra un attimo, dopo una cover che data 1967, ma insomma che è rimasta un po' nella storia delle cover, ci collegheremo con una neo direttrice artistica. Beh, insomma, nel 67 le big band coverizzavano qualunque cosa, anche i Beatles. Questa Norwegian Wood, nella sua bizzarria, insomma, mi diverte, spero diverta anche voi. L'abbiamo sentita più di una volta, tra l'altro, nel corso degli anni, evidentemente. Adesso, come vi dicevo, ci spostiamo in un'altra parte, in questo caso della città di Milano, poi siamo anche andati in giro per l'Italia, ancora lo faremo. Andiamo al Teatro Fontana, che è già cominciato, è stato uno dei primi teatri ad aprire i battenti con diverse iniziative, tra cui già due titoli: uno, La monaca di Monza, da Testori, che abbiamo appena nominato a proposito del Dio di Rosario, uno degli appuntamenti del Teatro Fuori Porta del Piccolo nelle prossime settimane. Dicevo, La monaca di Monza, che è stata una lettura performativa curata proprio insomma, pensata, uno spettacolo che appartiene completamente a Yvonne Capece. Yvonne Capece non è soltanto un artista, che ha già tante esperienze alle sue spalle, tante cose importanti, ma è la direttrice da qualche tempo del Teatro Fontana. L'avevamo incrociata e nominata nella scorsa stagione, adesso finalmente parliamo della stagione 24-25 del Teatro Fontana. Yvonne, buongiorno, anzi buonasera, bentornata a parlare con me e, diciamo, per parlare più diffusamente della vostra stagione. Come va?
Bene, ti ringrazio, buonasera a te. E a voi? Bene, sono molto contenta. Sì, come tu dicevi, abbiamo cominciato, diciamo, la stagione entrerà nel vivo da ottobre, però abbiamo realizzato, diciamo, sempre con, insomma, e poi è nella tradizione del Fontana, questa piccola preview di settembre con una serie di appuntamenti nei chiostri di Santa Maria alla Fontana, che sono adiacenti al teatro
e che sono bellissimi. Noi lo diciamo ogni volta che parliamo del Fontana, insomma, sono un vero e proprio monumento semi sconosciuto, amo anche molti degli abitanti di Milano. Siamo all'isola, siamo in un luogo adesso insomma molto vivace, movimentato. Ci sono questi chiostri molto belli annessi alla chiesa e anche alla sala teatrale, che spesso hanno ospitato. Io mi ricordo, ai tempi del Covid, era uno dei pochi posti dove si poteva fare spettacolo all'aperto, per esempio. Dunque, proseguite nei chiostri ancora per il titolo imminente, no? Dal 25 al 28 settembre, Hilde Kurt, e magari accenniamo a qualcosa e poi raccontiamo cosa succede dopo.
Certo, allora Hilde Kurt è appunto il progetto che chiude questa trilogia della rassegna Chiostri Suite, ed è uno spettacolo in due tappe, quindi con leggermente differenziato, insomma, nell'arco dei giorni, che andrà in scena tra il 25 e il 28 settembre, di Federica Rosellini. È uno studio che in realtà insomma lei ha avviato già qualche anno fa, anche in seno alla Biennale, fondamentalmente di alcuni testi di questa monaca medievale molto particolare, no? Famosissima e originale, no? In quanto una, ecco, rara autrice, potremmo dire, se non unica, fondamentalmente autrice medievale. Peraltro fu anche una commediografa, ecco, quindi anche proprio una...
Beh, insomma, che cosa non è stata Hildegard, no? A cui si ispira Hildegard von Bingen, è stata tutto, insomma, è stata una mistica, la prima gastronoma a mettere su carta delle ricette, insomma, la musicista, sapeva anche di arti visive, di architettura, insomma, di pittura, ne ha scritto e così via. Insomma, era anche una scienziata, per cui, insomma,
un profilo eccezionale, esatto. Proprio femminile eccezionale, e al quale lei dedica appunto questo reading elettronico sperimentale. Federica è, naturalmente, come sai, comunque una delle voci comunque della new generation teatrale italiana più insomma interessante, ma anche più nota, quindi un personaggio.
Però è giusto apposta Kurt Cobain?
Sì, esatto, sì, e nel suo stile, insomma, sempre molto sperimentale e contaminante, lei crea una relazione tra il Legarda di Bingen e Kurt Cobain, leader dei Nirvana. La cosa che mi ha incuriosita molto e che un po', ecco, volendo raccontare anche il senso dei Chiostri Suite di quest'anno, era insomma attraversare alcune figure che sono proprie della nostra tradizione, diciamo, letteraria, religiosa, ecco, presi dall'universo in qualche modo cattolico, andando via via dal primo spettacolo che era Il nome della madre di Nigrelli fino a Il decurso di Rossellini, tracciando un arco di sperimentazione via via superiore. Il progetto è un remake elettronico, quindi con musica elettronica dal vivo suonata dalla stessa Federica, in cui lo Scivias sostanzialmente di Hildegarda di Bingen si mescola a sound ovviamente di Nirvana, ma in qualche modo crea un ponte tra figure eccezionali. Quindi tra un'eccezionalità creativa, artistica, che era quella di Hildegarda, lontanissima, remotissima nel tempo, con un'icona tormentata, pop, del nostro universo.
E poi si comincia la stagione vera e propria e arriva Jasmina Reza, però con una compagnia molto particolare che noi conosciamo bene.
Sì, assolutamente. Appunto si comincia con questa coppia di spettacoli di Generazione Disagio, che sono appunto, come dicevi tu, Astra e Fenomeno La Plante. Entrambi sono degli spettacoli comici, ecco, quindi appartengono ad una linea apparentemente leggera, che è un po' anche
Jasmina Reza è qualcosa di più di, di uno spettacolo leggero, insomma, una delle più grandi drammaturghe viventi, insomma, no?
Esattamente, e quindi in qualche modo, ecco, quello che dici è molto giusto, nel senso che in generale, diciamo, tutti gli spettacoli che attraversano la linea diciamo più ironica, più comica, insomma, che sono presenti in stagione, sono sempre progetti diciamo caratterizzati da insomma sguardi profondi, attenti sulla realtà che viviamo, grandi drammaturgie come in questo caso, ma sono soprattutto, almeno nella linea che ho scelto, rappresentano delle critiche feroci alla società, e quindi sono spettacoli sempre con un profilo, diciamo, anche...
Tre amici si confrontano sulla qualità artistica di un quadro appena acquistato da uno dei tre, misurandola col suo elevato prezzo di vendita. Tutte le nevrosi e i retroscena, anche impietosamente rivelati, del sistema molto narcisistico dell'arte contemporanea. Su questo si è scagliata Jasmina Reza, che lo conosce bene, mentre invece il fenomeno La Plante, di questo ne sappiamo meno sicuramente, ed è il secondo spettacolo, no, che vede protagonisti Generazione Disagio di Maurizio Patella. Che cos'è? Si parla di Giacomo Matteotti.
Sì, esattamente, anche qui diciamo il contenitore è un contenitore apparentemente leggero, una sorta di cabaret futurista, ma che in realtà attraversa un momento particolarmente delicato della storia italiana, che è la primavera del 24, attraverso questo caso di cronaca, diciamo piuttosto originale, che insomma si sviluppò in quegli anni, cioè questa vicenda di questo capo Pellero Stendiano, che poi in realtà era un attore, quindi insomma era questo attore che insomma con un pretesto per poter diciamo lanciare in Europa un film americano si finse un capo indiano così arrivato in Italia affascinato dal fascismo, con la volontà di esportare il fascismo all'interno della sua tribù. È un fatto abbastanza, diciamo, surreale, certo, diciamo così, singolare, storico, quindi parliamo, insomma, ispirato a un fatto realmente accaduto, e quindi anche in questo caso, diciamo, dimensione umoristica traccia, diciamo, delle componenti, insomma, racconta la dimensione di un'Italia insomma, problematica per noi, sulla quale insomma tornare.
Eh beh, insomma, accidenti su Matteotti, altro che tornare, anche perché insomma c'è un anniversario importante. Itaca, è la sezione Itaca, inizia con la lettera A, è il titolo dello spettacolo che invece sul finire di ottobre vedrà la compagnia Funny Bunnies. In questo caso invece cos'è la sezione Itaca, Occhio al futuro?
Itaca è diciamo una rassegna, è più di una rassegna, è nata come una rassegna nel passato e adesso è diventata una sezione cioè che attraversa l'anno in maniera molto regolare, con numerosi titoli, e dove c'è un focus sulle nuove generazioni o sulle nuove drammaturgie o su artisti consolidati, ma che sviluppano, non so, dei lavori sperimentali o delle piccole
ricerche
personali.
Molto.
Il focus di Itaca è questo. Nel caso specifico lo spettacolo nel senso, io lo considero accoppiato con Chi resta di Matilde Vigna, che arriva subito dopo,
certo,
in successione cronologica dal punto di vista tematico. Entrambi sono dei lavori sul lutto,
mm-hmm,
quindi in particolar modo diciamo sulla perdita dei genitori, un padre in un caso, la madre nell'altro caso, e quindi sono spettacoli che si interrogano sul concetto di eredità, potremmo dire, ecco, di eredità simbolica, di eredità emotiva delle generazioni passate rispetto alle generazioni nuove e future.
Poi ci sono due spettacoli, uno è Oleandra, che recentemente è stato anche, come dire, accennato, presentato al Festival Istrio che è appena finito.
Sì.
E che racconta insomma un rapporto sarcastico col metaverso, ecco, per cui un modo anche per smitizzare, sdrammatizzare, ma anche esplorare e comprendere insomma una realtà che ha sempre più spazio, no, e importanza
nelle
nostre vite. La Signora delle Camelie invece il 14 di novembre, in questo caso insomma, ovviamente sappiamo di che cosa si tratta, però è l'approccio di Giovanni Ortoleva, no? Uno dei giovani artisti più promettenti del mondo della regia, non solo della regia, perché insomma lui è anche un po' un visionario, che l'ha anche ripensata drammaturgicamente, no? Questa Signora delle Camelie.
È molto interessante, in particolar modo ovviamente diciamo la seconda produzione nuova che proponiamo, e Ortoleva attraversa la Signora delle Camelie con, ecco, quello che in particolar modo insomma ha colpito me, ho cercato anche di tracciare nella stagione, è andare a, come dire, analizzare all'interno di un topos fortemente romantico, apparentemente romantico, apparentemente borghese, imborghesito, una dimensione di brutalità sociale estrema, e quindi in effetti un focus sul femminile e su un certo tipo di società, ecco.
Invece in dicembre c'è il circo, ma il circo nel senso più moderno del termine, no? Con molte scoperte.
Sì, è un mese, quindi questa è diciamo una scelta sperimentale, nuova per il Teatro Fontana, anche se aveva cominciato insomma ad avvicinarsi al nuovo circo, e quindi l'idea è di una programmazione piuttosto estesa. Ci sono, se non sbaglio, aiutami, ma sicuramente almeno 4 o 5.
Sì, sì, 4 appuntamenti, certo.
Sono tutte compagnie molto interessanti, alcune di queste hanno anche vinto dei premi, quindi parliamo comunque di una forma di ricerca che viene fatta attraverso l'arte circense. Sono spettacoli chiaramente adatti alle famiglie, adatti ai bambini, e sono spettacoli comunque, come dire, che nascono per accogliere tutti, ma sono tutti quanti caratterizzati sempre da una...
L'uomo calamita, cronache circensi, Papageno Papagena, Balloon Adventures e Clown Galà, con cui si può anche fare il Capodanno. Noi ci fermiamo qui, ci sono moltissime cose da raccontare della stagione, ma io sono certa che riusciremo a parlarne in occasione degli spettacoli. Tra l'altro, appunto, abbiamo parlato dei Beatles, c'è anche un concerto dedicato ai Beatles col punto esclamativo, ma poi scoprirete più avanti perché si parla della primavera. Ritorno al titolo della stagione del Teatro Fontana, gli avete dato un titolo particolare e vale la pena di spiegarlo.
Mirate all'angelo. E, ho voluto giocare sull'ambiguità, diciamo, del contenuto testuale del messaggio e anche sull'idea quindi che le parole sono fortemente condizionate dalle intenzioni, diciamo, di chi le usa e quindi dallo sguardo e dagli intenti di chi se ne appropria. Mirate all'angelo può essere un ordine militare, quindi o sia militare che militante, cioè poi può essere interpretato come un ordine di fucilazione, quindi insomma la violenza in qualche modo dell'oppressione, della soppressione della verità, la soppressione della libertà, o anche come dire un'esortazione a guardare oltre, lontano, verso ciò che è insomma oltre noi, avanti a noi, e quindi può rappresentare invece anche un obiettivo di mobilitazione. E quindi sta all'essere umano, insomma.
Ivan Capece, interrompo perché come sempre abbiamo dei problemi di tempo, ma mi fa piacere avere cominciato a scoperchiare la stagione del Teatro Fontana, ci eravamo ripromesse di farlo da tempo, tra l'altro appunto la prima stagione intera firmata da Ivan Capece, mi fa molto piacere, no? Scoprire come è fatta, giusto?
Grazie mille sempre per il tuo focus e per l'interesse che stai.
No, beh, insomma, ci hai già detto, insomma, una serie di cose che sono importanti. Ovviamente, insomma, ne avevamo già alcune le avevamo già scoperte l'anno scorso, quando appunto. Quando è che hai cominciato a lavorare per il Teatro Fontana come direttrice artista?
Come artista nel 2017.
Cioè, come artista sì, mi ricordo, sì, e poi invece no?
Sì, come organizzatrice ci sono state appunto delle tappe intermedie in cui magari ho collaborato alla realizzazione di alcuni progetti, e invece sono direttrice da fine febbraio, quindi qualche mese.
Dalla metà dell'altra stagione, appunto. E quindi buona stagione al Teatro Fontana, naturalmente, anche se è già iniziata, come abbiamo detto, con alcuni appuntamenti, tra cui il prossimo, quello con il Hildegarda von Bingen, Kurt Cobain e Federica Rosellini, è proprio imminente, il 25, così vedete anche il chiostro. Tutto naturalmente sul sito, sui social del Teatro Fontana. Grazie a Ivan Capece, una buona serata e una buona stagione. A risentirci.
Grazie.
A presto.
Grazie anche a te.
A presto. Nirvana, About a Girl, che brano, insomma, un omaggio all'appuntamento di cui vi parlavamo con Federica Rosellini, 25 ottobre, Teatro Fontana. Questo è sempre il Suggeritore Magazine, lo ricordo, ritorneremo tra breve con le nostre serate in auditorium a partire dal 7 di ottobre, quindi abbiamo tre puntate introduttive alle stagioni, come tutti gli anni, e poi ritorniamo con la musica dal vivo, gli ospiti dal vivo, insomma tante cose. Invece l'ultima parte la vorrei dedicare a un progetto di riscoperta. Ritorniamo in un grande teatro adesso, dopo aver parlato di un teatro invece più sperimentale. La Scala infatti ha dedicato ormai da qualche anno un focus al barocco, alle origini italiane del melodramma. Abbiamo visto La Calisto di Cavalli, che ha avuto un grande successo, Le Zitte in Galera di Vinci, e nel 2024 è la volta dell'Orontea di Antonio Cesti, che dopo essere andata in scena, pensate, a Innsbruck nel lontano 1656, è diventata una delle opere più rappresentate del secolo, del 600, anche grazie a alcune arie veramente seducenti, e poi è caduta, come tante opere di quell'epoca, nell'oblio. La riscoperta avviene nel 1961 con il maestro Bruno Bartoletti, che la riporta alla Piccola Scala, quella che prima della ristrutturazione che ha dato origine alla Scala attuale stava proprio di fianco alla Sala Maggiore. Io ho fatto in tempo ad andare alla Piccola Scala, ma per un pelo, perché poi è crollata, è rimasta in disuso e poi definitivamente demolita, quindi anche la Piccola Scala non c'è più. Teresa Berganza, celebre soprano e mezzo soprano spagnola, che però insomma era una straordinaria maestra di agilità, l'aveva interpretata. Il nuovo allestimento riporta insieme due artisti che hanno già lavorato sul repertorio barocco: Giovanni Antonini, il direttore d'orchestra, maestro, e Robert Carsen, il regista. Avevano fatto Giulio Cesare di Handel e adesso invece eccoli dal 26 di ottobre nell'Orontea, e che tra l'altro sarà trasmessa il 5 di ottobre in live streaming sulla piattaforma La Scala TV, che tra parentesi è una piattaforma relativamente economica dove si possono vedere molti degli spettacoli della Scala e che esiste da qualche anno. Con questa informazione però invece vi facciamo ascoltare che cosa ha detto il maestro Antonini quando ha presentato questa Orontea, insomma, che quasi nessuno di noi ha visto dal vivo, insomma nel 61 forse c'è ancora qualcuno che l'ha vista la Piccola Scala, ma insomma noi certamente no, quindi sentiamo.
Sì, diciamo che fare un'edizione di un'opera del 600 è estremamente complesso, come tu penso sappia meglio di me. Ci sono differenze a volte anche proprio di registri vocali. Quello più eclatante è il ruolo di Alidoro, che in una versione è per contralto, nelle altre è per tenore. Il ruolo di Gelone, il basso buffo, che a un certo punto in un'edizione inizia come basso e poi si trasforma in una voce acuta, per non parlare poi delle differenze testuali, sia musicali che di testo. È evidente che, direi forse una caratteristica di quasi tutta l'opera italiana fino all'Ottocento, ma fare un'edizione critica, ma fare anche un'edizione critica di Bellini, per esempio, è di una complessità, e forse non è possibile veramente farla, perché si vede che questi materiali sono materiali d'uso, cioè materiali che vengono adattati, come sembra essere anche nel caso delle versioni dell'Orontea, alla situazione del momento. Ci sono delle versioni in cui per esempio c'è una parte di viola ma non è scritta, si vede che qualcuno ha predisposto nei ritornelli strumentali una parte di viola che poi non è stata scritta, il che presuppone che in una versione forse austriaca, forse in cui c'erano più strumenti, le viole hanno suonato, ma sappiamo che nel teatro veneziano per esempio le viole non c'erano e i ritornelli venivano suonati da due violini. Direi che anche per preparare la versione che faremo si è un po' seguito lo stesso principio, cioè i solisti, i registri vocali che si era scelto di avere, in questo caso appunto un Alidoro controtenore, e altre scelte che proprio riflettono quello che è il momento storico di una scelta artistica di fare un'opera del genere oggi alla Scala. E quindi diciamo siamo nella stessa linea. Dire un'edizione critica, bah, io non so esattamente cosa voglia dire fare un'edizione critica di un'opera come l'Orontea.
Certo, all'interno di questi problemi c'è un...
E allora, avete sentito Giovanni Antonini, che sarà il direttore d'orchestra dell'Orontea il prossimo 26 ottobre alla Scala, Robert Carsen la regia, una regia moderna, insomma, che rivitalizza quest'opera del 600 di Cesti. Ripeto, il 5 sarà possibile vederla sulla Scala TV, in modo che chi non può, insomma, andarla a vedere direttamente, anche se andare a vedere un'opera dal vivo, e questa potrebbe essere una buona occasione, anche perché sarà evidentemente meno presa d'assalto di quelle più note, è sempre un'esperienza indimenticabile, alla Scala poi ancora di più. E come ripeto, insomma, non è impossibile andarci. Andate sul sito e provate a vedere anche le repliche, a parte quelle della prima. Il Suggeritore Magazine finisce qui, vi dà appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21.30. Ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Ci potete scrivere se qualcosa non è chiaro, se vi fa piacere lasciarci un commento oppure darci qualche informazione a suggeritore@radiopopolare.it. Un saluto e una buona serata da Ira Rubini.